Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso della Società Europea di Cardiologia che si è tenuto a Monaco di Baviera, parleremo di ipertensione polmonare arteriosa con Michele D'Alto, responsabile del Centro per l'ipertensione polmonare della cardiologia universitaria dell'Ospedale Monaldi di Napoli, di fibrillazione atriale con Andrea Ruboli, direttore medico di cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna, colesterolo HDL con Marino Scherillo, direttore del Centro di Emergenza Cardiologica dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento, e chemioterapia e rischio cardiovascolare con Marcello Dinisio dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Nei pazienti con ipertensione polmonare arteriosa di nuova diagnosi, la terapia di associazione iniziale con Ambrisentan e Tadalafil offre benefici clinici e un significativo miglioramento emodinamico. Nuove importanti conferme dallo studio italiano Italy. Che cos'è l'ipertensione polmonare arteriosa?
L'ipertensione arteriosa polmonare innanzitutto è una malattia grave, è una malattia rara che colpisce 50 soggetti adulti per milione di abitanti, quindi immaginate una città come Napoli ha una cinquantina di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. In Italia si stima vi siano circa 3.000 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, che non sono tantissimi rispetto ai pazienti con fibrillazione atriale, con scompenso cardiaco, che sono le patologie con cui noi cardiologi ci confrontiamo quotidianamente. È caratterizzata da un restringimento delle arteriole polmonari che alla fine determinano una sofferenza della parte destra del cuore, una dilatazione del ventricolo destro, per cui spesso i pazienti muoiono per scompenso cardiaco destro.
Una malattia rara e grave. Che cosa ci dicono gli studi Ambition e Italy?
Sono studi che hanno ribadito la necessità di avere un approccio aggressivo ab inizio in questi pazienti. L'Ambition è un enorme studio pubblicato dopo aver analizzato i dati in alcune centinaia di pazienti, 500 nel corso dei mesi, e ha dimostrato che l'approccio con una duplice terapia up front, cioè Ambrisentan e Tadalafil dall'inizio, è di beneficio per i pazienti rispetto all'approccio con un singolo farmaco. Lo studio Italy è una multicentrica italiana, tutta italiana, un po' coordinata da noi del gruppo di Napoli, che ha coinvolto 7 centri e ha confermato che da un punto di vista dell'emodinamica dei pazienti con ipertensione polmonare la duplice terapia ab inizio, quindi la cosiddetta upfront therapy, sicuramente ha una notevole efficacia per ridurre le resistenze, migliorare la gittata, ridurre le pressioni polmonari.
I pazienti con fibrillazione che interrompono la loro terapia con i nuovi anticoagulanti orali o non la seguono in modo ottimale hanno un rischio significativamente maggiore di eventi cardiaci o cerebrovascolari maggiori o morte rispetto ai pazienti che sono aderenti al trattamento.
La terapia anticoagulante orale è una terapia determinante nei pazienti con fibrillazione atriale. Questi pazienti sono infatti esposti al rischio di ictus per la formazione di coaguli all'interno del cuore e quindi la terapia anticoagulante orale ha lo scopo di fluidificare il sangue ed evitare la formazione di questi coaguli e le conseguenze negative che ne possono derivare. Questa terapia ha però la necessità, per essere efficace e anche per essere sicura, di essere assunta in modo adeguato, come peraltro ogni terapia che viene prescritta, ma in modo maggiore per questa, perché il dimenticarsi di assumere questi farmaci per più giorni può esporre al rischio di ictus, mentre al contrario l'errore nella assunzione di più compresse rispetto a quanto stabilito può esporre il paziente al rischio di emorragia. Non è infrequente che il paziente in terapia anticoagulante orale possa non assumerla in modo corretto, perché generalmente si tratta di pazienti anziani che possono avere una compromissione della loro autonomia cognitiva e possono molto spesso assumere molte altre compresse insieme, perché generalmente il paziente anziano purtroppo ha altre patologie concomitanti, per cui le misure e tutti gli sforzi volti a migliorare quella che si chiama l'aderenza al trattamento, cioè l'assunzione della terapia esattamente secondo le modalità che sono state raccomandate dal medico, diventa estremamente importante. Ci sono delle misure in qualche modo standard, ma che talora possono anche passare sotto traccia, e la principale di queste è rappresentata dalla corretta spiegazione, dal corretto e adeguato tempo passato col paziente a spiegargli il perché di questo trattamento e i potenziali benefici e rischi del trattamento stesso, e quindi ne va di conseguenza della necessità di assumere la terapia in modo adeguato. Una volta fatto questo, si deve poi spingere il paziente a trovare dei meccanismi che lo possono aiutare a ricordare come e quando assumere le terapie. Ci sono vari sistemi: il paziente più tecnologico può utilizzare il cellulare preparando dei segnali acustici che glielo ricordano, altri possono utilizzare dei diari cartacei. Oggi fortunatamente anche le aziende produttrici di questi farmaci ci vengono incontro e sono a disposizione delle confezioni di questi anticoagulanti orali, nei quali ogni blister con le singole compresse ha ad ogni compressa il giorno della settimana nel quale questa dovrebbe essere assunta. Aprendo la confezione esistono dei messaggi che ricordano al paziente come e quando assumere i farmaci, e sul fondo della scatola addirittura esiste un richiamo che viene mostrato al paziente quando questo raccoglie l'ultimo blister, e il messaggio gli ricorda che quello che ha appena preso è l'ultimo e deve quindi attivarsi immediatamente per procurarsi una nuova scatola in modo da non rimanere senza.
Colesterolo buono? Mica tanto. Uno studio americano ha scoperto che livelli molto alti di colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo buono, aumentano il rischio di attacchi cardiaci o morte per cause cardiovascolari quando superano i 60 mg per decilitro di sangue.
Ha avuto molto scalpore appena aperto il congresso della Società Europea di Cardiologia una notizia proveniente da una prestigiosa università americana, che è la Emory University. Il colesterolo HDL fa bene solo se contenuto tra 40 e 60 mg decilitro. In realtà è una prova molto efficace che è opportuno che i livelli di colesterolo HDL siano contenuti entro questi valori, in controtendenza invece con quanto è stato dimostrato per l'LDL, in cui vale il concetto quanto più basso è meglio è. Lo studio molto ben condotto ha arruolato poco più di 6.000 pazienti distinti in 5 gruppi a seconda del colesterolo HDL di partenza, meno di 30 mg decilitro, tra 30 e 40, tra 40 e 50, tra 50 e 60, oltre 60 mg decilitro. Questi pazienti sono stati, che avevano già avuto un evento cardiovascolare, sono stati seguiti per 4 anni. A distanza di 4 anni si sono osservati circa 13-14% di eventi, considerando infarto e morte. La maggior parte di questi eventi erano correlati al livello di colesterolo HDL iniziale. In particolare, quelli che avevano un colesterolo HDL iniziale maggiore di 60 mg decilitro avevano il 50% di rischio in più di eventi rispetto a coloro che avevano un colesterolo contenuto tra 40 e 60. È una dimostrazione di una curva U del beneficio dell'HDL, deve essere contenuto in quei valori 40-60, over 60 è un fattore di rischio aggiuntivo dopo un evento coronarico acuto. In realtà è in controtendenza a quello che fino ad oggi si era pensato, colesterolo HDL quanto più alto è meglio è.
Il rischio di tromboembolia venosa aumenta da 4 a 7 volte nei pazienti sottoposti a chemioterapia. Per queste persone rappresenta la seconda causa di morte.
Paziente oncologico che ha elevato rischio di complicazioni tromboemboliche come la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare, e che rappresentano di fatto in questi pazienti una delle principali cause di morte dopo il tumore stesso. Il trattamento dei casi di tromboembolismo venoso nel paziente oncologico è problematico, infatti rispetto a pazienti non oncologici il rischio di avere una nuova trombosi anche sotto terapia anticoagulante o un sanguinamento dovuto alla terapia anticoagulante è ben più elevato, 2-3 volte più alto rispetto ai pazienti non oncologici. Il trattamento nell'ultima decade è stato rappresentato delle parine a basso peso molecolare da un paio di studi, uno pubblicato in realtà recentemente, ma il CLOT, uno studio che più di dieci anni fa, ha dimostrato come le parine a basso peso molecolare riducono il problema del tromboembolismo ricorrente in pazienti oncologici con un iniziale appunto episodio di trombosi venosa profonda o embolia polmonare rispetto agli antagonisti della vitamina K, e questo viene ottenuto senza incrementare in maniera significativa il rischio di sanguinamenti maggiori. Il problema però delle parine a basso peso molecolare è che richiedono una somministrazione sottocutanea per lunghi periodi di tempo. Questo molto spesso si traduce in terapie che possono durare 3-6 mesi o oltre, o magari fino a che il paziente è in vita, e chiaramente diventa una terapia molto impegnativa per i pazienti stessi. Peraltro le evidenze a favore di un'eparina oltre i primi 3-6 mesi sono molto limitate, per cui l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci nel lungo termine è ignota. Per questi motivi i risultati dello studio Okusai VT Cancer e più recentemente di un piccolo studio pilota con il rivaroxaban sono particolarmente importanti, in quanto hanno confrontato l'efficacia e la sicurezza di un farmaco orale, quale ad esempio l'edoxaban, verso le parine a basso peso molecolare per un minimo di 6 mesi di terapia fino a 12 mesi. Questi studi hanno dimostrato che l'edoxaban, il farmaco, il DOAC, il nuovo anticoagulante orale, ormai non è più nuovo visto che è ormai commercializzato da vari anni, comunque è capace di ridurre il tromboembolismo venoso ricorrente rispetto alle parine a basso peso molecolare. Questo è un dato anche inaspettato, non ci si aspettava di fatto una maggiore efficacia rispetto a una terapia consolidata, e il rischio viene ridotto senza avere embolie polmonari fatali, riducendo in particolar modo le trombosi venose prossimali sintomatiche.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.